Comunque Ferretti si è mantenuto benissimo.
Eh beh, certo, è un ciclista.
Cioè, di fisico sì, ma pure di aspetto, non ce l'ha invecchiato.
No.
Trovi?
No, stai bene.
Sta bene.
Ha superato bene gli anni con Ceroni.
Da dove iniziamo, Nick? Quella cosa lì che abbiamo detto, ma io devo dire qualcosa.
No, perché tu mi hai sempre detto, io c'ho fame, anche lui c'ha fame, e sbarelliamo. Dice, guarda, il peggiore era Ferretti, lui in qualsiasi posto doveva avere pasta al sugo e tarto pomo.
Ma non è solo questo, tu dovevi pensare che andavamo al ristorante, arriva al ristorante, si mangia, e poi arriva il dolce, la cameriera normalmente, che arriva, dice, volete qualcosa per dessert? E che scusa me, madame? Che scusa me come dessert, che cos'ha come dolce? E lei comincia l'elenco, abbiamo questo, abbiamo quell'altro, e se li fa raccontare tutti, no? E vous avez pas de glace, cioè non c'era il gelato. Oui, bien sûr, on a aussi de glace, così. E va avanti, questa qua dice anche il gelato. Arriva alla fine, dopo tre minuti che le racconta tutto quello che abbiamo, e lui le dice, ma vous avez pas la tarte pomme? Tutti i giorni la stessa cosa, non c'era la torta di me, ma chiediglielo subito se non la e lei, no, on a pas la tarte pomme. Ah, ma vous avez pas la tarte pomme?
Ma quindi Antonio, scusami, tu, pasta al sugo e torta di miele sempre.
Erano, diciamo, le reminiscenze da corridore. Cioè da corridore, pasta, carboidrati a tutto spiano. Pensa che a causa della tarte au pomme, ma siamo già...
Sì,
ma
vai tranquillo.
A una Liegi-Bastogne-Liegi ho fatto fuori la squadra della Cilo, perché ho fatto una testa così al direttore sportivo, che era Auguste Girard. Diciamo, ci vogliono i carboidrati alla vigilia, bisogna la tarte au pomme. Lui è andato a prendere le tarte au pomme lì, fuori Liegi, tutti a mangiare la tarte au pomme. Quasi tutti ritirati. Io l'ho finita 80esimo.
Senti, ma è una coppia improbabile però, Antonio. Cioè, tu molto tecnico, hai fatto il professionista, eccetera, e ti sei trovato in cronaca con questo squinternato qua. Cioè, come hai fatto all'inizio?
Col disc jockey.
Col disc jockey.
È stato traumatico.
Puoi raccontare quella del disc jockey?
C'era il Giro della Svizzera che arrivava a Cademario, 87, tappa di Cademario. Arriviamo.
Lui corre ancora, eh?
Io corro ancora, correvo con la carriera, anzi è stato il mio miglior Tour de Suisse.
Chiappucci?
C'era Chiappucci, che però non era ancora il Chiappucci molto forte. Alla fine della tappa, a Cademario, arriva qualcuno della TV che mi dicono, quest'anno il Tour lo commenterai con Armando Ceroni. Io dico, ma com'è possibile? Io lo ascoltavo a Hello Music, questa trasmissione alla radio che mi piaceva tantissimo. Dico, com'è possibile che mi fanno commentare con un disc jockey?
E a proposito dei disc jockey, no, ma pensa, Nicolò, perché le trasmettavamo, come si dice in gergo, la diretta ancora dal tubo, cioè da comano.
Sì.
Ma non c'erano le informazioni che ci sono adesso. Cioè, tu adesso inizi la telecronaca, sai già tutto quello che è capitato prima, perché entri a più o meno a 70, 80, 90 chilometri dal traguardo, ma prima è successo qualcosa. Che cosa facevamo? Allora, io con una vecchia radio andavamo in giardino, perché negli uffici non si captava, non c'era campo, quindi andavamo in giardino con questa vecchia radio, sai, così, per cercare di trovare campo, per ascoltare Radio Francia, per avere le informazioni
su quanto...
France Info, esattamente.
C'era Jean-Paul Bruchon, che era un giornalista sulla moto, così, e poi annotavamo e iniziavamo sapendo chi era in fuga, chi si era ritirato, cose del genere.
Ci sono stati dei momenti dove voi avete litigato, dove tu veramente ti sei incazzato come una bestia?
No, litigato no, ma c'erano dei quadrettini anche simpatici, che pensarci adesso, se ci fossero i social in questo momento,
esatto.
Un giorno si intravede un dromedario. Non so perché sbuca un dromedario. Lui comincia a dire un cammello, io un dromedario. Siamo andati avanti 10 minuti. Poi era un dromedario, no? Evidentemente, perché aveva una gobba sola. Ma queste cose qua.
Scusa, ma qualche lite, Antonio, o qualche momento che tu hai detto, no, io non ce la faccio più con questo qua, è pazzo.
No, ci sono stati dei momenti, anche perché anch'io ho un caratterino che non mi lascio troppo.
Certo.
E quindi abbiamo avuto delle discussioni, mi ricordo, ma su delle teorie anche di corsa, così, perché praticamente eravamo assieme 24 ore su 24, soprattutto il primo tour, quello del 93, seguito come...
Il
primo tour sul posto, abbiamo diviso per buona parte anche la camera.
Cioè, dormivate insieme?
Sì.
E quindi c'erano le discussioni. Mi ricordo una volta che gli dissi, ma è un futuro come direttore sportivo della Kelme, perché faceva una teoria su Botero, io gliel'avevo fatta in auto, adesso i dettagli non mi ricordo più, e vabbè, ci sono stati. A un certo punto ci chiamavano Gianni e Pinotto.
Sì.
Eh beh, eravamo un po' come Gianni e Pinotto, è vero.
Beh, ma è stata però, cioè, perché adesso noi Ceroni lo vediamo da tanti anni sul calcio, tu hai parlato di quando faceva la musica, eccetera. Però è vero che entrambi siete diventati famosi grazie a questa coppia improbabile, Antonio.
Adesso questo non lo so, credo che in quegli anni abbiamo portato qualcosa in più, innanzitutto dal punto di vista della corsa e dei retroscena della corsa, perché quando seguivamo il tour sul posto andavamo quasi sempre alla partenza, ciò che adesso non si fa più, parlavamo tantissimo con i meccanici, i massaggiatori, i medici, gli altri giornalisti, oltre che con i corridori, avevamo molte confidenze con parecchi corridori, venivamo a sapere delle cose curiose che mettavamo nella cronaca.
Il vantaggio era anche che spesso si dormiva negli stessi alberghi dove c'erano delle squadre.
No, è che lui era un ex corridore professionista.
Costava anche questo, e poi evidentemente, certo, perché a livello di contatti all'inizio era lui che mi presentava. Dopo io non è che ho grandi problemi di contatto con le persone, ma io ricordo il primo Tour de France che facciamo sul posto nel 93, siamo in Vandea, nello stesso albergo di Miguel Indurain. Quindi c'è Ciavarri, c'è Unzue, e sono i dirigenti, i direttori, quindi lui me li presenta e poi si crea un bel rapporto. Ma solo il fatto di essere nello stesso albergo, io ricordo, inizia il Tour de France, il primo prologo, quindi è il tour per noi anche è di Rominger, ma è soprattutto quello di Miguel Indurain, che ha già vinto i due precedenti. Siamo nell'albergo, è la mattina, sta per andare a fare il riscaldamento prima del prologo, ci guarda tutte e due, si mette a sorridere e fa brum, brum, così, no? E quindi tu, anche solo questo piccolo gesto, poi lo racconti e ci puoi ricavare sopra un bel po'.
Certo, però tu... Io immagino, tu eri molto tecnico, eri il ciclista, eri quello che era stato e che correva ancora, invece lui nella tappa pianeggiante di 3 ore aveva le battaglie, i vini, il castello, il cibo, les escargots, cioè era proprio anche...
Sì, ma anche Antonio. Però.
Anche tu, Antonio?
Ma mi piaceva, poi l'ho ripreso quando...
Sì, ma lui tantissimo.
Lui tantissimo, ma era una miscela che secondo me funzionava molto. E poi l'altro aspetto, questa è un'invenzione di Armando, che è sempre molto creativo, è quello di scendere poco prima dell'arrivo dei corridori a fare l'intervista in diretta ai 5 chilometri dal traguardo. Avevamo un tecnico di France Télévision, della SFP, mettevo questo zainetto con il Pastega, che era quello che usavo.
Era un vecchio mezzo.
Quello che si usava in Formula 1.
Sì, con l'antenna, una bandierina, e scendevo, e come arrivavano i corridori, dato che sapevo come si muovevano i massaggiatori, perché il corridore andava dal massaggiatore e così, e io arrivavo e spesso anticipavo.
Allora,
anche
adesso ve ne faccio vedere una.
Vai.
Allora, vado molto oltre, è il 2002. È la tappa che vince Rubens Bertogliatti, certo, in Lussemburgo. Ma siccome si sta parlando di interviste, allora questo io, Antonio è già sceso in questo momento, manca un chilometro al traguardo, io sono in co-commento, il co-commento è di Beppe Saroni, che è il direttore di Bertogliatti. Sentite.
Vediamo Rubens Bertogliatti, vince la tappa, incredibile, vittoria di Rubens Bertogliatti, successo di Rubens, che è partito un chilometro dalla conclusione. Saroni se la ride sotto i baffi che non ha.
Che non ha. No, ma chi se l'aspettava? Il primo giorno. No, non è possibile.
Allora Antonio, evidentemente interviene immediatamente.
Vai, sono con Rubens.
Ci mancherebbe.
Allora, incredibile Rubens. Bravissimo.
Veramente sono contento oggi. Oggi ho provato ad aspettare questo ultimo chilometro perché sapevo che potevo fare qualcosa di buono, invece poi alla fine mi è andata bene, veramente sono partito forte, pensavo che mi raggiungevano alla fine, ma ce l'ho fatta.
Allora pensa a te come sono le cose, no? Rubens Bertogliatti arriva, vince, ma lui gli fa l'intervista, ma
sai che ti ho visto con gli occhi lucidi, Antonio?
Sì, perché non l'avevo mai più, non
cioè,
più
sei quasi commosso, cioè, è bello, sì, rivedere perché... dopo. No, vabbè.
No, è stato un momento, perché lì poi c'era France Télévision che aveva la priorità, li ho anticipati, dopo mi hanno dato degli scossoni, così, perché noi eravamo la più piccola di tutti, già la Svizzera è una delle televisioni più piccole, noi siamo la terza più piccola, e lì, vabbè, c'era un nostro corridore, ho anticipato quelli di France Télévision.
Era già successo nel 95, Tony Rominger vince il Giro d'Italia, quell'anno lì implementiamo quello che avevamo già fatto e che avremmo continuato a fare al Tour de France anche per il Giro d'Italia, perché per l'appunto c'è Rominger. E quindi si faceva la stessa cosa con questo sistema, che non solo ci permetteva di fare le interviste subito a fine gara, ma ci permetteva anche di collegarci telefonicamente, perché ancora non c'erano i mezzi che ci sono adesso, però c'erano già i telefonini, i direttori sportivi avevano i telefonini, durante la corsa parlavamo con i direttori sportivi. Però al Giro d'Italia che cosa succede? Succede che lui era molto scaltro, poi c'era Rominger, e di conseguenza arrivava molto prima lui rispetto, in quegli anni la diretta veniva garantita alla produzione da Fininvest, quindi loro avevano mezzi molto superiori rispetto ai nostri, e dopo alcuni giorni si accorgono che lui le interviste a Rominger le fa sempre prima rispetto a loro, viene il regista da me e mi dice: insomma, questa cosa non va bene, figurati io cosa gli ho risposto, arrangiatevi, se arriviamo prima noi vabbè. Che sei visto. Te lo ricordi che a un certo momento interviste Rominger in un negozio di articoli intimi per donne?
No, veramente?
Sì.
A Loreto. Vicino al santuario.
Loreto sì. Nelle Marche.
Loreto sì. Nelle Marche, sì. Perché lì si era rifugiato, perché Rominger cominciava a essere un po', come si può dire, un po' teso,
un po' nervosetto.
Un po' nervoso e non amava questi interventi subito, e si era un po' nascosto lì tra la gente, e praticamente stava entrando in un negozio che lui non sapeva fosse quello di indumenti intimi femminili. E io naturalmente subito dietro, e l'ho beccato.
E gli ha fatto un'intervista all'interno di questa boutique.
Per questo credo che animassimo bene le trasmissioni.
Poi anche con informazioni, perché come raccontava in precedenza Antonio, noi parlavamo tantissimo anche con i meccanici. I meccanici ti raccontavano tutto. Ad esempio, ad un certo momento al Tour de France, Rominger decide, la vuoi raccontare tu Antonio, di cambiare la posizione dei freni. Tu sai che in bicicletta c'è un freno che tu utilizzi, che può essere quello posteriore, l'altro e l'anteriore, e vai avanti così per tutta la vita. Rominger che cosa fa?
Si inizia a 15 anni quando sali in bicicletta, vabbè lui è iniziato più tardi, e hai in genere il sinistro davanti per prendere il sacchetto, la musette, poi i mancini sono ancora diversi, però nessuno cambia la posizione tra l'anteriore e il posteriore dei freni, che non c'erano ancora i freni a disco. Rominger, chissà perché, accadeva spesso così, e ha deciso la sera precedente una tappa.
Non solo perché cadeva, perché diceva che ad un certo momento aveva provato a mangiare un panino, dovuto frenare il colpo e quasi muore perché gli va giù il panino in traverso, pensa a te.
Chi è destro mangiava con la destra e frenava con la sinistra, vabbè. Ed è caduto anche lì, ha picchiato il ginocchio, e i meccanici ce l'avevano raccontato, quindi ecco, avevamo questi aneddoti da inserire. E ci divertivamo moltissimo.
Ma senti, quante delle tue storie erano veritiere e quante erano romanzate sulle battaglie, sui castelli, sui vini?
No, erano molto veritiere. Io non sono Niccolò Casolini che va per iperboli, che si inventa le cose, che esagera, che aumenta. No, ero molto didascalico lì. Raccontavo le cose, quelle che leggevo, perché ci dovevamo preparare.
Castelli della Loira.
Castelli della Loira, io la ricordo sempre, Castelli della Loira. Poi mi piaceva raccontarla perché vengono costruiti nel 500-600 e senza i bagni. Non parliamo poi dei bidet, perché bidet
in Francia
non ci sono. Lì un po' ci ricamavi sopra, perché anche noi di tanto in tanto bisognava andare a fare la pipì, perché durante la telecronaca sei lì, devi comunque bere, devi un po' alimentarti, la telecronaca dura 5 ore, a volte anche dei bisogni fisiologici. Senti, e quindi lì rimane solo uno in postazione, l'altro va a far pipì e poi via, e poi ci si scambia.
Quando lui per colpa o per merito del calcio si è staccato molto dal ciclismo, quanto ti è mancato nella coppia?
Prima di tutto è stato un esempio, e quindi ho cercato, da allievo, ho cercato di superare il maestro, non so se ce l'ho fatta, non credo, ma quanto mi è mancato? Mi è mancato in questi momenti così di partecipazione e condivisione con tutto il popolo del Tour. Certo, è stato un vuoto, ma ho cercato di colmarlo.
A te? Quanto ti è mancato il Tour con Ferretti?
Allora, innanzitutto è stata anche una mia scelta personale, perché con il calcio, soprattutto negli anni pari, poi io non vedevo, i miei figli stavano crescendo, non li vedevo più durante l'estate, quindi è stata una decisione difficile dal punto di vista giornalistico, ma sulla spinta per l'appunto di condividere un po' di più l'estate con i miei figli. Quello che mi è mancato molto era quello che diceva Antonio, non è tanto il fatto della telecronaca, ma nel vivere in questo mese sostanzialmente all'interno di una bolla che ti dava molte soddisfazioni, ti dava molti stimoli, perché tu devi pensare che il Tour de France è una sorta di cittadella viaggiante, sono circa 5.000-6.000 persone che si spostano ogni giorno assieme. Da un punto di vista fisico è anche una manifestazione molto dura e molto difficile, perché tu cambi albergo tutti i giorni, ogni giorno fai 250 chilometri, e poi noi volevamo spesso anche andare alla partenza non solo per bere il caffè con i corridori, ma anche per raccogliere delle informazioni, e di conseguenza poi subito partivi a bomba per arrivare al traguardo.
Scusa, ma si allenava Ferretti lì? Cioè, no, trovava il tempo di andare in bicicletta? Mai? No, zero? Impossibile.
No, andavo a correre prima di colazione, andavo a fare un jogging quando non c'erano orari proprio in cui bisognava alzarsi prestissimo. Se riuscivo facevo mezz'ora, 40 minuti di jogging prima della colazione, prima di salire in automobile, perché è un mese in cui non ti muovi.
E comunque quello che mi mancava è proprio questa sorta di full immersion, no? Perché tu vivi costantemente tutti i giorni in un ambiente che ti piace, che ti stimola. Poi soprattutto rispetto al calcio, che nel corso di questi anni si è sempre più chiuso su se stesso e di conseguenza hai meno contatti con i protagonisti, invece il mondo del ciclismo era così, almeno fino a un certo momento. Poi è arrivato Armstrong, sono arrivati i Pullman, anche i corridori hanno iniziato un po' a chiudersi su se stessi. Ma noi, appunto, anche le serate, tra le altre cose, era l'epoca dell'Epo Libera, no? Che era un doping molto democratico, lo facevano tutti quanti, che ti permetteva di recuperare più facilmente. Di conseguenza i corridori fino a mezzanotte, all'una di notte, non andavano mai a dormire. Tu eri nell'albergo e stavi lì e chiacchieravi con loro.
Ma sai che mi sono ricordato che sempre il primo anno al Tour nel 93 Ceroni è stato visitato e da due dei medici, possiamo dirlo, che sono passati alla storia come i più grandi dopatori della storia del ciclismo e non solo, che sono Michele Ferrari e il dottor Cecchini, che si trovavano nello stesso albergo al seguito della squadra Ariostea, dove c'era, sì, Pascal Richard.
Io avevo le emorroidi per la prima volta in vita mia.
Si può dire.
Non sapevo che cosa fossero, perché non mi era mai capitato. E comunque alcuni giorni che soffrivo, e quindi mi visita il dottor Cecchini e mi dà la pomata giusta, mi dà le supposte giuste per poter guarire.
Che era quello poi che seguiva Bjarne Riis, che vinse 3 anni dopo, insomma. Vabbè, è stata un'esperienza.
Comunque il primo anno, 93, ho raccontato prima di Indurain il Brum Brum, ma io ero incantato per un'altra cosa. Perché c'è il prologo che è in mezzo alla campagna e poi bisogna andare verso il mare dove c'è la prima tappa. E in quel prologo lì c'erano più di 100.000 spettatori, un traffico pazzesco con delle piccole strade.
Era il posto.
Alle più di fu, esatto. E io non lo sapevo, i giornalisti, esattamente come le ammiraglie, sai, dei direttori sportivi, dei corridori, hanno la possibilità ad un certo momento di superare la fila di coloro, degli spettatori normali. Perché? Perché arriva lo gendarmette in moto e ti facendo, vieni, io esaltato al massimo, figurati, sono un pazzo, ero un pazzo furioso in auto. In quegli anni vedo il gendarmette subito dietro ed ero, e come se fossi sulle montagne russe, felice come un bambino. Solo che poi te la racconta Antonio, una volta non c'era il gendarmette e io ho esagerato, che cosa succede?
Quando...
Che mi vogliono ritirare la
credito. Ah, certo, perché adesso Nicolò sa benissimo che... Cioè, a un certo punto c'era ancora Rominger, Zülle, insomma, sì, poi c'era Dufaux, Richard, gli svizzeri andavano forti in quegli anni e volevamo andare a fare un'intervista o parlare, credo, con Rominger o Zülle. Però a un certo punto, dopo il traguardo, finito la telecronaca, avevano sbarrato i poliziotti, hanno detto adesso da qui non si passa più. Naturalmente Armando Ceroni ha voluto passare lo stesso ed è arrivata la Garde Républicaine che gli ha strappato l'accredito, cioè voleva dire che lui non poteva più proseguire il tour. Siamo andati da Jean-Marie Leblanc, che
era il patron del tour,
era il direttore, che era stato corridore ma era stato anche giornalista dell'Equipe, e quindi io lo conoscevo quando io correvo, lui era giornalista, ci incontravamo, e è intervenuto il patron del tour per salvare Ceroni e permettergli di proseguire il tour.
Il tuo miglior piazzamento al tour era?
31esimo.
Perché c'era la leggenda che Ferretti si presentava alle persone piacere Antonio Ferretti, 31esimo al Tour de France,
no,
è vero?
Ma no.
Non credo proprio. Conoscendolo non credo proprio.
Come non lo sapevo?
No, io so che era arrivato, pensavo 30esimo, lavorando peraltro durante quel Tour de France per Beat Broye, che era nei primi 10 della classifica, aveva vinto la tappa all'Alpe d'Huez.
L'anno prima era arrivato sesto. Quell'anno lì andava più adagio di me. Sì. Guarda, lui è arrivato 22esimo, io 30.
Senti, ma ci puoi descrivere? Adesso abbiamo parlato le cronache, eccetera. Tu l'hai corso il tour, cioè il Mont Ventoux, l'Alpe d'Huez, cioè Parigi, cioè proprio in queste tre tappe, in questi tre che sono quelli che tutti vedono in televisione e che rimangono. Cioè, che cosa si prova lì da Antonio Ferretti che parte da qui e arriva lì?
Il ricordo, cioè la pelle d'oca, mi viene ancora adesso, è il primo anno quando sono arrivato in centro Parigi per la tappa degli Champs-Élysées. Io non ero mai stato a Parigi, ho anche viaggiato poco in aereo. Comunque, dopo un tour durissimo, il mio primo tour, con tutte le peripezie e le fatiche, contenti già che sia finito, si entra a Parigi lungo la Senna, si passa al Louvre, si vede la Tour Eiffel, poi si entra a Place de la Concorde, Rue de Rivoli, Place de la Concorde. Io sono scattato e ho fatto mezzo giro davanti. Non sono passato alla storia, però ho fatto dal traguardo fino all'Arco di Trionfo, fino dall'altra parte, poi mi hanno preso. Ho ancora a casa una foto. È stato un momento irripetibile. Poi i due anni successivi non è più stata la stessa cosa.
Certo.
Anche se l'anno dopo, ad esempio, ha vinto mio compagno di squadra Gilbert Glaus, in un modo o nell'altro l'avevo aiutato fino all'ultimo chilometro.
È uno scatto solo con la testa, perché sì. Fibre veloci Antonio Ferretti è zero. A proposito di fibre veloci, sì. Noi siamo andati avanti una vita, Antonio, fibre rosse, fibre bianche, rosse e bianche, lui insistendo sempre che una erano quelle veloci e l'altra erano quelle lente, e non è per nulla così, è il contrario, è certo, esattamente il contrario. Esattamente il contrario, perché noi continuavamo a dire che le fibre veloci erano quelle rosse, non è così, le fibre veloci sono quelle bianche. Io l'ho scoperto recentemente, sì. E quando l'ho scoperto mi dicevo: ma pensa te che fregnaccia abbiamo raccontato per anni.
Beh, insomma, Armando, però tu in bicicletta non vai mai.
No, io sono una fighetta.
No, ma tu non ci vai proprio mai.
No, zero. Devi avere le fibre, la tempra, la testa che ha Antonio Ferretti, che hanno tutti i ciclisti, lo vedi, che sembra ancora un ragazzino, sembra.
Sì, è
iperattivo. Ma proprio perché devi avere delle qualità che io assolutamente non ho. Io amo il gioco.
Sì.
Se c'è un aspetto ludico, allora vado oltre quelle che sono le mie capacità fisiche, proprio perché sono spinto da questo aspetto.
Ma tu
e pertanto ci deve essere una palla da qualche parte.
Ascolta, raga, ma tu c'hai un filmato ancora?
Ma non è una valangata. Ma cosa vuoi vedere?
Non lo so, cioè, facci rivivere qualcosa tu.
Allora, sai cosa facciamo? Andiamo nel 99.
Sì.
Armstrong.
Intervista, servizio. Dopo ti racconta Antonio come sono andate le cose.
Il signore intervenuto da chef è Willy Balmat, l'unico cuoco al seguito di una squadra al Tour de France, e cioè la US Postal. Intanto Willy, facci vedere dov'è la tua precucina, la chiamiamo così.
Eh sì, qui allora, in auto c'è le paste per tutta la squadra.
Adesso però ci devi far vedere in cucina come ti muovi.
Sì,
andiamo in cucina. Andiamo in cucina, sì. Andiamo.
E bisogna avere anche il riso, e il riso è speciale. Questo è un riso che non si può comprare in Francia. Sai, in Francia le cucine non sono sempre così belle, e le francesi possono fare la cucina francese per le paste, come il riso, il risotto, le spaghetti. Io credo che gli italiani e noi svizzeri hanno la fortuna di posso cuocere questo molto più bene che in Francia. Lenz, come ti trovi questo riso?
Sì, non male per un zurichese.
Grazie.
Allora, ho organizzato
niente. Cioè, ma è clamoroso sto servizio qua.
Antonio, io vado lì, vado dal cuoco, gli dico così, e poi c'è Armstrong che è lì, che sta mangiando, e entriamo in cucina, ma senza chiedere niente a nessuno.
Negli anni successivi, poi, con tutti i sospetti che circolavano già su Armstrong, non sarebbe più stato possibile. Ma lì si era arrabbiato tantissimo. Me l'ha detto il cuoco, Willy Balmat, che lì ha fatto il simpatico, sì. Ha fatto la battuta. Ma poi si è arrabbiato perché c'è stata un'intrusione di una troupe televisiva nell'albergo della squadra. In cucina, vabbè, cenavano, ma cominciavano già a avere, insomma...
improvvisata, ma comunque era stata improvvisata.
Sì,
eh.
Sì, sì, questi sono i rapporti che avevamo tessuto in quegli anni, cioè il cuoco, vabbè, svizzero, viveva in Toscana, ci parlavamo spesso nei ritrovi, così, e poi facevamo i servizi serali questi, c'era uno speciale tour tutte le sere di mezz'ora in cui poi si diffondevano questi servizi, un po' di colore, sì. Sul territorio, sulla tappa e sui
sì.
Personaggi.
Tant'è che poi arriva il famigerato tour del 1998, quello che vince Pantani, ma con una sequela di scandali di doping. Passavamo fuori dai commissariati, eravamo lì fino a mezzanotte.
Affair Festina, cioè il più grande scandalo, dopo è arrivato quello di Armstrong, ma che era l'anno dopo. Festina, insomma, è stato il grande scandalo doping. In più nella Festina c'erano tre corridori svizzeri, Zülle, Armin Meyer e Laurent Dufaux. Quindi noi eravamo lì per gli svizzeri, certo. questo aspetto ci toccava molto, ma poi lì era diventato un tema quotidiano, non solo al Tour, non solo nelle trasmissioni sportive, ma tutti i telegiornali aprivano in quei giorni sulle evoluzioni, sugli aggiornamenti per questo caso Festina, perché poi abbiamo visto prima Bruno Russell, che era il direttore sportivo, questo è Willy Reichert, il medico, che sono stati imprigionati, qui sono stati portati via subito in gattabuia. Il povero Reichert, che era considerato l'artefice del doping, è morto di tumore qualche tempo dopo. Ecco, questo è Zülle che viene portato verso
ma
il commissariato.
Il caso, allora, ci sono due cose. Una è abbastanza da ridere, no? Nel senso che il tour parte da Dublino. Lui arriva qualche giorno prima, io ero in vacanza con la famiglia, arrivo all'ultimo momento e già esploso il caso, perché avevano fermato Willy Wood, che era il massaggiatore della Festina alla frontiera franco-belga, che aveva un arsenale di medicamenti in auto. Io arrivo a Dublino e dico, ma tanto la metteranno via a Taralluce e Vino, cosa vuoi che succeda? Lo sappiamo da una vita che l'EPO oramai fa parte integrante del gruppo, non succederà nulla. Altro che non succede nulla.
Queste erano discussioni quando tu dicevi se ci sono stati i battibecchi. Sì. E questa è una delle discussioni subito che si sono accese la sera. Io dico no, cioè era da un po' che si vedeva che il ciclismo stava esagerando, no? C'era una corsa all'assunzione di EPO, tant'è vero che quello del 98 era anche il primo anno dei controlli sul sangue, perché non si trovava l'EPO ai controlli, l'EPO artificiale, e però tutti la facevano sotto controllo, eccetera. Ed era una situazione insostenibile. Prima o poi qualcosa doveva succedere, e lì è successo. E io che seguivo, insomma, il doping è sempre stato un po' un mio pallino, anche da giornalista, dico, ecco, adesso qui scoppia il putiferio, finalmente esce tutto.
Dopo sei tappe fermano tutti i corridori della Festina, sì. Queste immagini che abbiamo visto in precedenza, sì. Li bloccano tutti, li portano in commissariato, perché poi quando tu vai al commissariato con i poliziotti non è che ti fanno le domande edulcorate, sì. Cioè ti scuotono, fanno. Zülle è stato il primo che ha ammesso, Viranchi invece, che era il leader di quella squadra, è stato l'ultimo ad ammettere, lui aveva negato a lungo. Poi ricordo che qualche anno dopo avevano fatto dei test retroattivi, prendendo le provette di sangue di tutti i corridori praticamente di quel Tour de France lì del 98, i primi 30 alla classifica facevano tutti uso di EPO. Ma io non voglio demonizzare troppo quel periodo. È vero che, come dice Antonio, lì si stava andando sempre oltre, no? Si stava un po' esagerando, e lo si faceva in modo anche così, come se fosse la cosa più naturale del mondo. E per certi versi lo era anche la cosa più naturale del mondo, perché diversi corridori, quando l'EPO arriva all'inizio degli anni 90 in gruppo, si rifiutavano di fare EPO perché lo consideravano doping, lo consideravano fuori legge. Poi con il passare degli anni si sono dovuti adattare, perché i casi erano due: o smettevi di correre oppure ti adattavi a quel tipo di situazione. E prendere l'EPO era come noi che andiamo al bar a prendere il caffè.
Però c'erano tutti i timori sulla salute, sulle conseguenze. Lì molti medici mettevano in guardia sul fatto che, assumendola per lungo tempo, poi si alteravano tutti, insomma, il metabolismo ormonale di una persona. In definitiva ci sono stati dei morti nel ciclismo negli anni 90, ma poi tutta questa generazione non ha subito conseguenze.
Senti, tu hai parlato del Tour del 98, è vero che c'è stato questo scandalo, nell'immaginario collettivo però è il Tour di Marco Pantani, cioè è il Tour di quelle scalate che rimarranno per sempre nella storia.
Te lo faccio vedere.
Cioè, commentare Pantani, cosa voleva dire?
Questa è la tappa, qui è il Galibier, il cima al Galibier, la tappa di Les Deux Alpes.
Che scaravolta la classifica, perché lui è dietro a Ulrich va completamente in crisi, sì. Gli va in pappa il cervello, tra le altre cose, nei confronti di Armstrong. Io ho sempre pensato che Ulrich, da un punto di vista strettamente fisico e anche della classe, fosse più forte di Armstrong, ma subiva l'americano da un punto di vista psicologico. E in questa circostanza, in questa giornata, subisce anche psicologicamente l'attacco di Pantani.
Com'era Pantani fuori, tu che l'hai conosciuto, sicuramente intervistato?
Un romagnolo simpaticissimo. Devo dire che poi io facevo sempre queste interviste immediatamente dopo l'arrivo, e lui si fermava spesso, anche lì si è fermato, anche perché il suo massaggiatore, che era pregnolato, col quale avevamo un po' anche lì allacciato delle conoscenze, e spesso lo riuscivo a intervistarlo prima io che non la Rai, no? Ad esempio. No, lui era una persona splendida, Pantani. Poi, ecco, tutto quanto
si è
santificato, e non era un santo, però come carattere, rispetto ad esempio Armstrong, che dopo il primo anno in cui faceva il simpatico
un po' se la tirava,
ma non solo, è diventato molto arrogante, molto vendicativo,
ed è per questo che l'ha pagata, esatto, l'ha pagata più, esatto, di altri
lì nel pieno della bufera festina, perché c'era questa alternanza, cioè c'erano, insomma, la Garde Républicaine e la polizia francese che entrava negli alberghi. A un certo punto arrestano Rodolfo Massi, in maglia a pois, aveva vinto anche una tappa sui Pirenei, e ci si chiede come mai arrestano Massi, che non era risultato positivo. Allora io faccio delle interviste alla partenza e c'è Bjarne Riis che mi dice, ai microfoni dell'allora TSI, dice: ma l'hanno arrestato perché pensano che lui, in pratica nel suo italiano non molto preciso, mi ha detto, pensano che lui venda la droga, venda i prodotti dopanti. Infatti era questo il motivo. Sì. La ripresa la televisione danese, questa intervista di Riis, e anche lì un putiferio per la nostra piccola TSI. L'indomani, conferenza stampa in sala stampa, in cui Riis cerca di spiegare che non voleva dire questa cosa, no?
Sì. Ecco.
Erano momenti così, quindi da una parte c'era Pantani che faceva questi numeri, dall'altra ogni giorno c'era una squadra che spariva, una squadra.
Ma
che...
poi, Nicolò, eravamo ancora in un clima di porte aperte per certi versi, nel senso che gli stessi corridori inscenano anche uno sciopero, sanno tutti che fanno, tutti quanti sanno di far uso di EPO, ma si sentono come se dovessero essere impuniti, no?
Sì, sì, sì,
certo. E quindi si difendono tra di loro, ma nello stesso tempo ti dicono delle cose che non ti dovrebbero mai dire. Era, sì, era un dato quasi paradossale. E poi te ne racconto un'altra, ti faccio vedere dell'immagine. A un certo momento, quando Pantani ha già conquistato la maglia gialla, bloccano i corridori della TVM, una squadra nella quale c'era anche Ushakov, che era molto legato con il Ticino. Rimangono fino alle 2-3 del mattino in commissariato i corridori della TVM, e poi il giorno dopo si parte alle 10. Il gruppo che cosa fa? Decide di non fare la tappa.
Si tolgono il numero di Bjarne Riis, il corridore che sta parlando con, esatto, l'automobile rossa, che è quella del direttore di corsa.
Ricordiamo che Riis aveva vinto il Tour 2 anni prima.
Lui era un po' il leader del gruppo in quegli anni, e decidono di fermarsi. Era a Aix-les-Bains.
Solo che noi avevamo lo speciale serale. Normalmente la tappa arrivava verso le 5 e 5 e mezzo. Qui la tappa arriva quasi alle 8 di sera e bisognava registrare. Ti ricordi, Antonio? Quindi c'erano dei momenti che io lo lasciavo, andavo con il cameraman da tutt'altra parte, dietro la tribuna, lì in riva al lago, a preparare lo speciale serale. Pensa che situazione.
Sei pazzesco.
No, è stato intensissimo. Avevo quasi dimenticato tanti particolari. Adesso vedendo sia le immagini, ecco qui tutta la TVM che è davanti, c'è anche Konishev. Insomma, erano momenti, erano tappe così, poi c'erano tappe spumeggianti come quella lì di Les Deux Alpes vinta da Pantani, che ha rovesciato praticamente la classifica, ma ogni giorno succedeva qualcosa.
Senti, per chiudere, Armando.
Ma no, non dobbiamo chiudere, no, dobbiamo ricordare altre cose, perché è interessante, perché in precedenza, allora noi quando c'era, si arrivava in zona Bordeaux, si organizzava sempre una cena. Gianni Mura organizzava la cena in un ristorante
con degustazione vini?
Di tutto, sì,
beh, Bordeaux,
no, certo, sì, ma certo, arrivavamo, il ristorante si chiama La Tupina. Gianni Mura si era già messo d'accordo con il proprietario, prendeva le interiora degli animali cotte, sì, sulla griglia.
Cioè che tu non mangi quelle robe?
No, ma lì come fai a non mangiarle? Eri costretto a mangiarle. Ed è il 2002, quindi siamo già oltre 4 anni dopo i fattacci del 98.
Quindi quando... per Pantani c'è già stato Madonna di Campiglio,
sì, c'è già stato tutto. Quando ci sono alcuni corridori che iniziano a staccarsi dal mondo del doping, ma altri subiscono ancora il retaggio del passato. Una di queste serate, lì alla Tupina, viene anche Pietro Algeri, che è il direttore sportivo della Lampre. È il 2002 quando Rubens Bertogliatti vince la prima tappa in Lussemburgo. Si diceva in precedenza di questi rapporti aperti di confidenza, così si dice: dai Pietro, ma adesso ci devi dire due o tre cose importanti, no? Dice: guarda, io su alcuni corridori della mia squadra metto la mano sul fuoco, su altri, con particolare allusione a Rumsas, che in questo Tour de France del 2002 finisce terzo sul podio e poi vado avanti, dice: io la mano sul fuoco non la metto. Va sul podio Rumsas nel 2002, qualche ora dopo arrestano la moglie perché aveva l'auto carica di prodotti medicinali.
Sì, erano anni così. Tra l'altro queste cene con Gianni Mura e gli altri giornalisti, alcune volte anche i direttori sportivi, possiamo dire sono diventate mitiche. Ma lo sai che, per esempio, Mura ha scritto il suo primo romanzo giallo, Giallo su Giallo? Ci siamo anche noi fra i protagonisti. Con
vero.
I nomi leggermente cambiati, per esempio Armstrong lo chiamava Shelton e lui è Armando Meroni e io Antonio Ferrini.
No, veramente?
I
veramente.
Due della TS. Sì, perché a tutte le cene lì raccontava una di queste cene in cui poi alla fine un giornalista dell'Equipe l'hanno trovato sgozzato nei gabinetti e io sono quello che è sceso e l'ha trovato, lui è quello che ha chiamato la polizia. Per dire, ecco, anche questi erano momenti indimenticabili. Devo dire, oltre alla corsa, ogni sera noi cenavamo con giornalisti come Gianni Mura, quelli della Gazzetta, spesso con i francesi dell'Equipe, qualche volta c'era qualche spagnolo, e lì ci si arricchiva molto, oltre di tutti i retroscena che succedevano durante la tappa, ma anche di molte altre cose. Quando eravamo a Bordeaux parlavamo di queste cose, della cucina, eccetera. È stata un'avventura fantastica.
Fammi finire bene, fammi vedere una cosa che mi gasa.
Vediamo un po' qualcosa che ti gasa. Allora, vi faccio vedere una cosa legata ai primi anni, perché il tour più bello della storia, secondo me, rimane quello del 1989. Pensa a te che cosa succedeva. Delgado, che aveva vinto l'anno prima, si presenta al
in ritardo.
2 minuti e 40 secondi in ritardo. Cioè doveva già essere partito. Nel putiferio più totale parte con 2:40 di ritardo, sarà assoluto protagonista di quel Tour de France perché chiuderà al terzo posto finale. Sì. Dietro la premiata ditta Fignon, Lemond, che se le danno di santa ragione dall'inizio alla fine, e poi quel Tour Lemond lo vince per 8 secondi, cronometro finale.
Su Laurent Fignon.
Su Laurent Fignon. Lo stesso Laurent Fignon, che era un tipo fumino. Io mi ricordo qualche mese prima, vado a Romandia, non facevo la diretta della Romandia, ma vado a Romandia a fare un'intervista a Fignon. Lì era d'accordo, non mi ricordo più se mi ero messo d'accordo con Cyril Guimard, che era il suo direttore sportivo, comunque ero d'accordo di fare l'intervista. Arrivo nell'albergo di Fignon, lui mi guarda e fa: no, ma io non parlo. Secondo te come ho reagito?
Male.
No, in quel caso lì, perché ho capito che se reagivo male sarebbe stato peggio. Dopo ti faccio vedere un filmato che ti fa capire come era Fignon. Lo guardo e dico: guarda, se non vuoi farla, a me dispiace molto, sono arrivato da Lugano, sono stato 4 ore in auto, eravamo d'accordo di fare l'intervista, ti ringrazio, ciao, buona giornata. E lui mi guarda, sbaccalito, mi dice: vabbè, facciamo l'intervista.
Fignon fondamentalmente era un buono, cioè...
Sì.
Conosciuto anche abbastanza bene perché correvamo insieme, aveva questi atteggiamenti.
Se lo prendi di petto, guarda che cosa succede. Siamo alla vigilia di questa famosa ultima cronometro dell'89.
Era nervosissimo.
Tu veux mon poil dans la gueule aussi, toi?
Ha sputato nella télé.
T'as pas intérêt à passer, hein?
D'accord.
Je suis une journaliste.
Je suis un peu mon métier,
je suis
en train de marquer.
Tu arrêtes tes conneries.
D'accord, ok.
Un brutto comportamento, evidentemente.
Però se lo prendi male, poi Fignon era così, anche perché aveva un problema, e si dice in gergo al sottosella, aveva un foruncolo in una zona particolarmente delicata.
Per,
e anche per questo
è stato curato.
Per cui sono stato curato, è la stessa cosa. E per questo che perde la Tour de France, ma perde quel Tour de France, anche perché Antonio te lo racconta, quell'altro Lemond corre con un manubrio che era mezzo fuori legge.
Era fuori legge totalmente, ma un commissario svizzero l'ha ammesso interpretando male il regolamento ed è stato determinante. Ecco, Lemond aveva usato questa pendice che si diceva la triatleta, perché lo usavano i triatleti, soprattutto americani, eccetera, che era contrario al regolamento, perché il regolamento dice che il corridore sulla bicicletta deve avere 3 appoggi, pedali, sella e manubrio. Con questo manubrio aveva un 4° appoggio, che erano i gomiti, e sarebbe stato fuori legge. Si è presentato con 50 secondi di vantaggio e ha perso il tour per 8, quindi ha perso quasi un minuto su 25 chilometri da Versailles agli Champs-Élysées.
Per colpa di un commissario svizzero, pensa
sì,
a te.
Sì.
Va bene, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao Nicolò.
Grazie Antonio, spero grazie. Di vederti con Armando in Francia una volta.
Sì,
fate la vacanza, prenota, vai su Booking.
Nel Périgord.
Ecco.
A mangiare foie gras.
Ecco. Ma pure l'interior.
E a bere un Bergerac o un vino di Cahors.
ci piaceva molto il Madeira.
Il Madeira Pirenaico.
Pirenaico, bello corposo, tipo lo Zinfandel.
Io ho fatto un europeo con Armando Ceroni in Francia, era disperato perché il campo base era a Juvignac, nella zona di Montpellier, nella Languedoc, che sono i vini che non piacciono
non
a Armando.
Non mi piacciono i vini, no, non mi piacciono.
No. Infatti, 5 sere, 5 vini che non gli sono piaciuti, i vari deliri, ci voleva l'antirabica per me.